facendo alcune considerazioni di carattere generale e di carattere storico, che però sono importanti per farci capire anche come si è arrivati alla consapevolezza di trattare nell'ambito della neuropsicologia non solo degli aspetti legati alla cognizione in senso stretto, che è il classico dominio di storicamente, in cui storicamente si è sviluppata la disciplina neuropsicologica, ma anche gli aspetti comportamentali e psicopatologici. Voi sapete che c'è un famoso caso storico che viene portato a documentazione, diciamo, dell'interesse della neuropsicologia per gli aspetti comportamentali, che è il caso di Phineas Cage. Phineas Cage era un giovane che lavorava presso la società ferroviaria, questo nome va, non so, statunitense, ed era noto per essere una persona molto per bene, una persona, un bravo lavoratore, una persona seria, affidabile, che purtroppo ebbe un incidente sul lavoro. Questo incidente è un incidente molto particolare nella sua dinamica, perché la società ferroviaria aveva necessità di costruire le linee ferroviarie, di effettuare delle sistemazioni del terreno, che prevedevano anche l'uso di esplosivi, dinamite. E la procedura tecnica, che era abbastanza delicata, come potete immaginare, consisteva nel fare nella roccia dei fori, in cui si collocava, come adesso peraltro, in cui si colloca l'esplosivo, lo si comprime bene sul fondo, poi si innesca la miccia, si va via e si fa esplodere. L'incidente avviene durante la fase di carica, diciamo, dell'esplosivo, in quanto nella fase di compressione dell'esplosivo in questo foro profondo nella roccia, succede che si innesca inavvertitamente l'esplosione, nel senso che con questa barra di ferro d'acciaio comprimendo l'esplosivo sul fondo di questo lungo foro, evidentemente con l'attrito della barra con la roccia viene poi la scintilla che fa esplodere. La barra parte con un proiettile e attraversa i lobi frontali, partendo dal tetto dell'orbita, quindi passa sotto, diciamo, l'occhio, e sopra l'occhio si infila verso l'alto, sopra i lobi frontali, attraversandoli completamente. Malgrado la gravità dell'incidente, però evidentemente è relativamente fortunato supera questo incidente, se non che il suo modo di essere da quel momento in poi cambia in modo abbastanza drastico, diventa una persona molto irascibile, violenta, non più affidabile nel lavoro. Insomma, c'è tutta una descrizione accurata che il medico curante di allora, Arlo, fa di questa situazione, che ha determinato un cambiamento sostanziale nella personalità di questo individuo, e naturalmente mette in relazione questo cambiamento all'incidente che ha avuto e alla lesione che è stata determinata. Da allora naturalmente la casistica neuropsicologica si è arricchita attualmente di situazioni cliniche, tenendo conto che molto spesso questi dati clinici derivavano, come potete immaginare, soprattutto da lesioni traumatiche, perché, come voi sicuramente già sapete, il classico estrinsecarsi in modo chiaramente percepibile anche dal punto di vista ecologico di questi cambiamenti, soprattutto a livello appunto del comportamento, della personalità delle persone, si determina quando le lesioni sono sufficientemente estese da interessare entrambi i lobi frontali, sia quello di destra che quello di sinistra. Cioè è tipicamente una sindrome che si estrinseca in modo eclatante con la lesione bilaterale. E come potete immaginare, la lesione bilaterale non è tanto la classica lesione dell'ictus, anche se questo è possibile, ci sono assolutamente parecchi casi di dedici frontali, di sindrome frontali della lesione vascolare, ma sicuramente la caratteristica maggiore deriva dalla patologia traumatica, anche perché la posizione dei lobi frontali fa sì che nelle dinamiche di colpo e contraccolpo che avvengono anche in incidenti a trauma cranico chiuso, quindi senza avere la rottura della scatola cranica come nel caso del proiettile che trapassa, della barra di ferro che trapassa, dicevo, anche incidenti meno eclatanti dal punto di vista della discontinuità della scatola cranica, determinano però delle lesioni da colpo e contraccolpo che si percuotono soprattutto a livello dei poli temporali e dei poli frontali bilateralmente. Quindi diciamo che gran parte poi della casistica neuropsicologica è sostanzialmente legata alla traumatologia cranioencefalica, ripeto, anche quella che non provoca delle discontinuità della scatola cranica. E come potete immaginare, quindi è diciamo che il dato che predomina su tutti i casi di trauma cranico in qualche modo inevitabilmente prevede una qualche misura di interessamento delle strutture prefrontali e quindi in qualche modo più o meno marcatamente delle ripercussioni a livello comportamentale. Tenete conto che questo ovviamente ha delle importanti implicazioni riabilitative, perché come voi sapete il trauma cranico e gli esami del trauma cranico sono il principale settore applicativo della riabilitazione neuropsicologica, che vede in questo ambito l'estrinsecarsi delle possibilità riabilitative, innanzitutto perché spesso sono pazienti relativamente giovani e quindi con un potenziale di recupero sicuramente maggiore rispetto a pazienti che hanno le classiche patologie vascolari che hanno un picco di frequenza che è più in là nel tempo, ma anche perché appunto lesioni non visibili, non rilevanti con le classiche indagini strumentali, soprattutto mi riferisco alla risonanza che è negli ultimi 15-20 anni della routine, alla TAC che invece è una tradizione un po' più ampia, anche in caso in cui la TAC non fa vedere dei danni rilevanti post-traumatici, delle lesioni, delle emorragie piuttosto che delle ischemie, in realtà l'anatomia patologica e successivamente i danni strumentali con la risonanza magnetica hanno dimostrato che anche tramite relativamente lievi, addirittura in certi casi non accompagnati neanche da perdita di coscienza, se il trauma cranico ha avuto una certa consistenza, determinano un fenomeno che è chiamato danno assonale diffuso, un fenomeno che colpisce quindi la sostanza bianca e soprattutto la sostanza bianca, come voi sapete, a livello degli emisferi cerebrali è quella porzione di
tecnici, e quello che ha a che fare con la comunicazione tra i misceli. E come voi sicuramente sapete, la porzione corticale più ampiamente connessa con tutte le altre porzioni corticali e anche con le porzioni sottocorticali è quella prefrontale. Quindi in qualche modo è inevitabile, come conclusione di questo discorso, che magari solo transitoriamente si verifichi un danno assonale diffuso che ha delle conseguenze per la funzionalità dei lobi frontali e quindi ha delle conseguenze comportamentali che poi magari anche spontaneamente regrediscono se il danno non è stato di particolare attività. Tutto questo per dire che è un tema di assoluta rilevanza pratica e il mio sottolineare, credo anche in una domanda scritta la volta scorsa, gli aspetti comportamentali deriva esattamente da queste considerazioni legate alle strutture prefrontali. Tenete anche conto che, sebbene di questo ci sia ampia consapevolezza da parecchio tempo, come dimostra il caso di Phineas Gage, di cui dicevo prima, è anche altrettanto vero che le strutture prefrontali, in termini, tra virgolette, strettamente neurologici, sono delle strutture, come dire, apparentemente meno nobili, scusate il paradosso naturalmente. Cosa significa meno nobili? Significa che nella pratica clinica, se per esempio per qualche ragione c'è da intervenire da un punto di vista neurochirurgico a livello encefalico, ovviamente si ha estrema preoccupazione e cautela se si vanno a essere ipoteticamente interessate delle aree riguardanti il movimento, per il rischio ovviamente per la conseguenza che si ha poi con un intervento chirurgico di evidentemente disturbo motorio, paresi, paralisi, si ha a che fare con le varie aree sensoriali, per i deficit che possono derivare, e con le aree del linguaggio, ovviamente, nonché con le strutture temporali mesiali per quanto riguarda la memoria. Con le strutture prefrontali, di solito l'intervento, tra virgolette, unilaterale, a livello prefrontale, non preoccupa più di tanto per le sue conseguenze, perché in generale non ha delle conseguenze rilevanti dal punto di vista neurologico, cioè non ci sono deficit importanti neurologici, e i deficit, o comunque le alterazioni comportamentali, come vi ho detto prima, in realtà si verificano soprattutto se le lesioni sono bilaterali, e quindi ovviamente se si tratta di fare ampie ascoltazioni chirurgiche, cosa che fortunatamente non è sempre la regola. E quindi, in qualche modo, il neurochirurgo è relativamente tranquillo quando deve intervenire in modo selettivo sulle strutture prefrontali. Molto tranquillo addirittura se le strutture prefrontali interessate sono dell'emisfero destro, perché qualche effetto, magari anche lieve sul linguaggio, soprattutto in termini di iniziativa verbale, se si va a intaccare le aree prefrontali di sinistra negli estrimani, si può ottenere, ma di solito appunto è un deficit complessivamente relativamente tollerabile, soprattutto perché ovviamente quando si fa un intervento neurochirurgico, perché c'è una qualche patologia grave da tirare via, evidentemente. Quindi, come dire, il gioco vale quasi sempre la candela. E per quanto riguarda l'emisfero destro, addirittura i neurochirurghi nella pratica clinica parlano di strutture prefrontali come strutture mute da un punto di vista neurologico. Mute significa che non si evidenziano sostanziali deficit a seguito della loro asportazione per ragioni cliniche. Poi vedremo anche un caso che in qualche modo effettivamente conferma questo dato, come dire, di routine nella pratica clinica in ambito neurochirurgico. Sappiamo però che in realtà non ci sono, contrariamente a una qualche tradizione che ci dice il cervello, noi utilizziamo il 5%, ragazzi, non è affatto vero. Il cervello ha un suo bagaglio neuronale che sicuramente è in abbondanza alla nascita, ma come voi sapete c'è la morte neuronale che è presente fin da subito e questa abbondanza ha la sola funzione di consentire all'organo cervello di essere comunque, tranne che non succeda una patologia specifica, funzionante in modo adattativo per l'organismo anche in tardata, tenendo conto che man mano c'è il fenomeno fisiologico della morte neuronale e i neuroni comunque normalmente non funzionano, anche se poi ci sono delle eccezioni, adesso si sa che ci sono delle porzioni del sistema nervoso in cui ci sono delle cellule ancora a livello di staminalità che possono avere una loro potenzialità replicativa, e anche gli studi che recentemente ci sono ci dicono che anche nell'adulto c'è una minima potenzialità che però di solito non si estende poi in evidenti situazioni di recupero neuronale quando c'è una lesione. Tutto questo per dire che da un lato si ha la consapevolezza da parecchio tempo dell'importante ruolo delle strutture prefrontali, non solo sulla cognizione ma sul comportamento, dall'altro però sia per la necessità di avere estese lesioni bilaterali, perché questi effetti si evidenziano a livello ecologicamente rilevante, c'è questa tradizione di considerare le strutture prefrontali strutture relativamente meno indispensabili di altre strutture corticali. E in questo discorso si inserisce poi un capitolo estremamente importante che ha una importante conseguenza anche per la psicologia, per la psichiatria, che negli anni 30 si è determinato, cioè l'inserirsi proprio su queste considerazioni che ho appena fatto, cioè la relativa tollerabilità del comportamentale, tra virgolette, delle alterazioni prefrontali, la loro l'effetto sul comportamento che è, si determina con queste con le alterazioni a livello prefrontale. Voi sapete, negli anni 30, in particolare nel 35, una infelice, possiamo dire, ma queste sono anche opinioni, intuizione di Antonio Egas Moniz, neurologo portoghese, porta al primo caso di lobotomia prefrontale per ragioni curative, cioè si esegue per ragioni curative in ambito psichiatrico, cioè si esegue un intervento demolitivo in qualche modo a livello del sistema nervoso centrale, non per ascoltare un tumore, una malformazione o comunque un dato patologico visibile, un reperto anatomopatologico visibile, ma per determinare un cambiamento comportamentale che in certi casi di patologia psichiatrica grave si presume porti un beneficio perlomeno a livello adattativo dell'individuo stesso che è affetto dalla patologia psichiatrica, cioè in qualche modo si abbia una situazione di alterazione comportamentale tale per cui comunque la patologia psichiatrica risulti meglio adattata all'ambiente di quanto poteva essere senza questo tipo di intervento. La storia di questa ipotesi terapeutica è una storia abbastanza significativa di un modo anche sostituibile di proporre trattamenti. Certamente bisogna fare una serie di considerazioni storiche, che cioè la totale assenza a quei tempi di qualsiasi trattamento farmacologico o comunque pochissimi trattamenti farmacologici che avessero realmente un impatto sulla malattia mentale in senso generale, in particolare sulle grosse patologie maggiori, schizofrenia e depressione, la gravità di certi quadri clinici e in realtà in termini di disadattamento dell'individuo affetto da queste patologie e di disautonomia, cioè non avere autonomia nella vita quotidiana di questi pazienti, e quindi la necessità da parte di nemici di trovare soluzioni anche, come dire, apparentemente drastiche, ma possono portare almeno in linea di principio beneficio alle persone stesse. In questo contesto di drammatica assenza di trattamenti e anche di drammatica assenza di conoscenze sulle cause delle malattie psichiatriche, peraltro assenza di conoscenze che non è quantissimo cambiata rispetto oggi rispetto ad allora, perché benché si siano accumulate conoscenze, benché ci sia stato tutto un discorso anche sul ruolo degli aspetti biologici e sul ruolo degli aspetti ambientali, in realtà per le grosse patologie psichiatriche maggiori non si sa il ruolo degli aspetti ambientali e degli aspetti biologici realmente come interagiscono. Si sa tutta una serie di conoscenze, ma manca ancora una reale conoscenza delle cause e dei meccanismi fisiopatologici, cioè dei meccanismi che determinano il come si manifestano i sintomi psichiatrici. Quindi in realtà poi la situazione per certi versi sicuramente è cambiata, ma non è certo arrivata a un punto risolutivo ancora nell'ambito della grossa patologia psichiatrica. Fatta questa premessa per dare solo una giustificazione del quadro storico, è pur vero che Moniz è arrivato a questa ipotesi in modo scientificamente discutibile. Aveva assistito qualche tempo prima a un convegno di fisiologi in cui qualcuno aveva raccontato di alcuni cambiamenti comportamentali che aveva notato in scimmie che aveva nel suo laboratorio a seguito delle lesioni frontali, scimmie che magari erano ansiose e agitate, ovviamente voi potete immaginare per un animale antropomorfo, quindi molto vicino all'uomo, essere in una situazione di laboratorio sperimentale. Naturalmente voi sapete c'è tutto un dibattito sull'uso degli animali nell'ambito della sperimentazione scientifica, in cui ci sono due poli che si contrappongono, quello che sostanzialmente ammette la necessità, al di là di riconoscere anche nell'animale la sofferenza fisica e anche la previsione della sofferenza fisica, quindi l'angoscia di una morte che si prospetta nei laboratori, gli animali che sono nei laboratori sanno che vanno a finire male in qualche modo. E dall'altra però sostengono che questo è necessario, un male necessario per acquisire le conoscenze scientifiche, ed altri che invece sostengono che queste conoscenze scientifiche ormai, le nostre conoscenze scientifiche ormai possono liberarsi da questo sacrificio, da questa richiesta di sacrificio alle altre specie, perché in qualche modo si possono avere dei modelli più biologici e meno etologici, diciamo, su cui testare farmaci piuttosto che ipotesi e così via. E in questa polarità è indubbio però che i mammiferi indubbiamente e le scimmie antropomorfe sicuramente hanno stati mentali evoluti molto vicini ai nostri, e quindi sicuramente il sacrificio che si impone, che noi imponiamo per ragioni scientifiche, è un sacrificio che arreca ai singoli individui animali sofferenti. Fatta questa premessa, per dire che in modo occasionale questo fisiologo aveva notato che scimmie molto agitate, come potevano essere le scimmie racchiuse nei laboratori destinate ad essere sacrificate per gli esperimenti, dopo una lesione prefrontale diventavano tranquille, assolutamente placide, non più aggressive, non più agitative e così via. E da questa semplice osservazione occasionale, unita, devo dire, a un'ambizione molto forte di Moniz, che era un neurologo, ma era anche un uomo pubblico, era un ministro nel governo portoghese per alcuni anni, e quindi aveva anche un'ambizione di pubblicizzazione che peraltro non manca in ambito scientifico tutt'oggi a molte persone, velocissimamente fece un ponte tra questa osservazione occasionale riportata a un congresso sull'animale, e pensò, così, senza nessun ulteriore elaborazione teorica, nessuna modellizzazione più articolata nell'animale stesso, di passare direttamente all'uomo. E nel 35, con il chirurgo Almeida Lima, allora non c'era nemmeno chirurgo, c'erano i neurologi, che dicevano a un chirurgo generale dove andare a operare. Questa era la procedura standard, per cui poi il chirurgo non si prendeva, lui faceva la sua operazione, si prendeva la responsabilità di, era il neurologo, dice apri qui, fai qua, questo, fai giù. Almeida Lima era il chirurgo generale e opera un primo caso di un grave disturbo psichiatrico che sciaguratamente oltretutto va anche abbastanza bene, dove va abbastanza bene evidentemente è qualcosa di opinabile come poi vedremo, e cioè una serie di disturbi comportamentali che in qualche modo rendevano veramente complicata la vita di questa persona scompare in seguito a questo intervento e quindi sopravvive la persona, scompaiono alcuni aspetti della sintomatologia che erano target ideale, cioè l'ipotesi di monitor di questo intervento e quindi come dire, l'esperimento sul caso singolo ha successo e quindi ahimè si apre la strada. Si apre la sala, vuol dire che nel giro di 5 anni l'intervento diventa di leucotomia diventano una pratica clinica. E come vedremo, la parte chirurgica fa anche le sue evoluzioni, cioè vanno poi a cercare di fare interventi meno drammatici, più selettivi possibili e così via. Quella che manca in modo assolutamente sorprendente, probabilmente anche più per ragioni culturali, è la valutazione del versante psichiatrico, cioè c'è una grande attenzione per tutti gli aspetti chirurgici, tecnici, tant'è che i principali poi manuali su questa pratica sono manuali scritti da neurochirurghi e non da psichiatri, mentre la parte di valutazione psicologica e psichiatrica, seppure c'è, è realmente scadente. È vero, erano 70 anni fa, 80 anni fa, ma indubbiamente la ricerca fatta sul versante psicologico e psichiatrico di questi pazienti, rivista alla luce anche delle ricerche, per esempio, che avvenivano in ambito classicamente neuropsicologico, è di una superficialità e una rottezza assolutamente sorprendenti. Probabilmente perché, come dire, molto presto questo intervento uscì, per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, dalla valutazione scientifica ed entrò nella pratica di trattamento e soprattutto nella pratica di contenimento del malato psichiatrico, che era poi la preoccupazione maggiore della psichiatria fino a pochi anni fa. Manicomi, come sapete, più che luoghi di cura erano dei luoghi di reclusione per tenere i malati di mente lontani dalle persone non malate di mente in modo che non potessero disturbarle, non potessero fare cose anche magari effettivamente pericolose e non arrecassero disturbo con la loro presenza fastidiosa e incomprensibile al resto delle persone. Quindi diciamo un aspetto di strumento di controllo sociale che, come voi sapete, ha fatto sì che questa metodica non solo non venisse valutata in modo superficiale, ma anche di più venisse applicata istintivamente tutte le volte che non si sapeva come trattare un problema comportamentale. Ci sono vari film che hanno espresso, forse quello più noto è Qualcuno volò sul nido del cuculo, dove c'è Nicholson, che voi sapete viene ricoverato non perché realmente affetto da malattia, ma perché aveva un comportamento che non si adattava a certe modalità convenzionali, e poi alla fine, per tutta una serie di sue iniziative contro il personale della struttura in cui era ricoverato, viene mandato alla fine all'intervento di lobotomia. Tutta questa storia per dire che poi il ruolo, il comportamento non è solo stato una cosa teorica, ma è stata una cosa pratica che ha cambiato la vita di parecchie migliaia di persone. Tenete conto che ancora oggi in ambito anglosassone e altrove anche si applica, sia pure in una situazione molto più limitata, controllata e con procedure più logiche, che magari prevedono semplicemente interventi stereotassici, quindi interventi non ampiamente demolitivi ma circoscritti, è prevista ancora in alcune situazioni ipotesi di trattamenti chirurgici, neurochirurgici, quindi psicochirurgici di disturbi comportamentali. Il materiale che poi umano che poi da questi da questa esperienza un po' pratica se ne è cavato porta tutta una serie di indicazioni, ma le indicazioni ovviamente più che gli aspetti strettamente neuropsicologici e comportamentali sono delle indicazioni che hanno a che fare con delle ragioni etiche, e magari se avremo tempo una qualche piccola considerazione sarà importante farlo. Il concetto è che gli aspetti comportamentali legati alle strutture prefrontali non siano affatto secondari nella valutazione neuropsicologica è in qualche modo legato a tutte queste considerazioni che abbiamo fatto prima. Egas Moniz ebbe anche il premio Nobel per questa scoperta. Qualcuno negli anni, ancora adesso, ha proposto di ritirarlo nominalmente, ed è appunto anche lui, e i soldi li ha spesi evidentemente, però di fatto non è stato mai ritirato. Per inciso, Moniz, che era anche comunque un valente neurologo, ha anche prodotto qualcosa di interessante, al limite qualcuno ha proposto cambiategli la motivazione, ha inventato la angiografia cerebrale, che è una procedura che serve per visualizzare i vasi cerebrali, che in passato in era pre-Cappera, insieme alla ventricolografia, cioè alla possibilità di visualizzare il contorno delle strutture ventricolari e degli spazi sovrascendenti attraverso l'immissione, togliendo un po' di liquido di aria e facendo poi delle lastre normali alla GX, dicevo in passato in era pre-Cappera la cardiografia cerebrale è stata il principale strumento che ha consentito di, per esempio, di operare tumori cerebrali quando non c'erano le tecniche attuali quindi ha di fatto anche inventato qualcosa di utile e di positivo, tant'è che appunto qualcuno proponeva di perlomeno di cambiare la motivazione per cui gli è stato attribuito il premio Nobel. L'angiografia, per intenderci, è quella procedura che serve anche per fare il test di inattivazione emisferica che voi conoscete attraverso il sensorismo. Torniamo al discorso sulle strutture prefrontali. Abbiamo detto che gli aspetti comportamentali si evidenziano per lo più in relazione alle zone ampie e bilaterali, ma questo non significa che le zone bilaterali non abbiano delle conseguenze magari molto più sottili e meno eclatanti dal punto di vista dell'economico, quindi non disabilitanti, ma potrebbero essere addirittura dei piccoli cambiamenti di personalità che in qualche modo si integrano perfettamente nell'individuo, non danno problemi in termini appunto di disabilità ecologica, ma che sicuramente determinano un cambiamento della persona e del suo modo di essere. Dirò di più, c'è qualcuno che ipotizza, anche c'è più che un'ipotesi, ci sono già diversi studi che ipotizzo che almeno in alcune situazioni di disturbi di personalità il problema in qualche modo possa essere ipoteticamente riconducibile a un diverso grado di maturazione delle strutture prefrontali e quindi le caratterizzazioni addirittura non patologiche, perché in certi casi il disturbo di personalità, come voi sapete, ha uno spettro che è molto è continuo fra caratterizzazioni particolari di comportamenti di alcuni individui, borderline e alterazioni patologiche, per cui il comportamento antisociale di alcuni disturbi di personalità antisociale possono avere un continuo con la personalità aggressiva che molti di noi hanno senza essere per questo etichettabili come disturbi di personalità. E in questo alcuni ipotizzano che in realtà siano appunto dei diversi livelli di maturazione, diversi livelli di sviluppo delle strutture prefrontali a determinare questa situazione. Vi leggerò anche un caso, forse dopo, che sia pure in modo assolutamente non dimostrativo ma solo suggestivo, potrebbe essere con una dimostrazione, se vogliamo, molto indiretta e peculiare. Giusto per rendere meno noiosa la questione, io partirei da un caso clinico che è ben rappresentativo delle alterazioni post-traumatiche di cui abbiamo parlato poco fa, ma che anche ci fosse qualcosa di più, come vedrete poi. Il caso viene intitolato dall'estensore, da chi l'aveva osservato, come il caso dell'anziano paracadutista. E già questo vi fa un'idea di cosa sia successo. È una persona di 60 anni, laureato, consulente finanziario, che dopo la morte della moglie, questo uomo d'affari di successo, si era dedicato al paracadutismo. Molti dei suoi lanci non erano andati bene, ovviamente in modo non drastico, come potete pensare, evidentemente. Nel senso che in uno di essi aveva avuto gravi traumi, anche se apparentemente non aveva perso coscienza. Questo incidente accade il 28 dicembre dell'83. E dopo questo incidente questo signore va incontro a importanti emicranie, mal di testa dal lato sinistro, con sonnolenza, vomito, difficoltà a concentrarsi e fotofobia, cioè fastidio alla luce. Tuttavia, nonostante il persistere delle emicranie e delle difficoltà di concentrazione, nelle due settimane successive gli continuò a svolgere tutte le sue normali attività, compresi i lanci col paracadute. Il 2 gennaio dell'84, quindi paio di settimane dopo, egli fu coinvolto in tre piccoli incidenti automobilistici. E quindi il giorno successivo, il 3 gennaio, decise di rivolgersi ai medici, che ovviamente lo ricoverarono. Se non altro per i lanci, se non per il mal di testa, la fotofobia e il vomito. Attualmente quei sintomi che abbiamo visto prima sono dei sintomi che il malato non è autorizzato a conoscere, ma che qualsiasi medico di pronto soccorso, soprattutto se legato a un trauma cranico, interpreta chiaramente come molto suggestivi di una qualche problema emorragico espansivo, di qualche ematoma, per intenderci, che sta occupando spazio e che sta effettuando quel fenomeno che noi abbiamo visto di aumento di volume all'interno della scatola cranica, che poi può portare alla perdita di coscienza, alle erinazioni cerebrali interne e alla morte, evidentemente, anche come esito finale, se non viene fermato per tempo. Quindi il 2 gennaio fa questi tre piccoli incidenti nella stessa giornata, il 3 gennaio viene ricoverato, fa una parte che effettivamente dimostra quello che ci si aspettava, cioè un ematoma sottodurale, cioè che è tra la dura madre e l'aracnoide, tra le due fogliette meningei non c'è spazio, sono fatti virtuali, cioè sono accollati l'una sull'altra, ma se c'è del sangue che si continua a versare, questi due fatti vengono dilatati e si forma una forma cosiddetto popolare. A sinistra, quindi visto l'ematoma chiaramente viene immediatamente operato, che l'operazione porta all'evacuazione di sangue sia di nuovo recente sia di vecchio, quindi evidentemente sono stati sanguinamenti ripetuti anche in relazione a questi incidenti ripetuti. Questo ematoma era esattamente localizzato in regione fronto-temporale sinistra. Dopo l'intervento il paziente manifestò qualche piccolo disturbo di linguaggio dal punto di vista espressivo, quindi una afasia un po' fluente, una lieve debolezza al braccio destro, quindi un disturbo motorio lieve, ma due settimane dopo la sua situazione era ritornata pressoché normale, quindi aveva recuperato molto bene questi lievi deficit e tant'è che fu dimesso. Due mesi dopo, non dice la ragione della valutazione, ma comunque viene inviato per la valutazione neuropsicologica. All'esame il paziente veniva definito come collaborante, cooperativo, anche se era un po' impertinente e eccessivamente scherzoso, in modo non conveniente, diciamo, rispetto alle consuetudini di un rapporto di tipo medico-paziente. Riferisce il paziente di aver avuto qualche disturbo di memoria nelle ultime settimane, ma che ultimamente la situazione era sostanzialmente tornata alla normalità. Riferiva anche di avere qualche difficoltà nel trovare le parole giuste, quindi una qualche anomia, anche se sostanzialmente riferiva questo si verificava solo quando era particolarmente stanco, quindi in situazioni non sempre, insomma, in altre situazioni. E a questo punto viene sottoposto a una valutazione neuropsicologica che vi leggo unicamente con lo scopo di dare un'esemplificazione, quindi non c'è nessuna successiva domanda. Allora, il protocollo che utilizzano prevede la scala Bechler della memoria, che è sostanzialmente una scala che ha diversi sub-test e che danno un quoziente di memoria più o meno equivalente al quoziente intellettivo, ed è sostanzialmente buona, nel senso che vi dico innanzitutto come è composta questa scala di memoria. C'è una sottoscala che riguarda l'informazione, cioè delle domande che riguardano la persona, nome, cognome, date, eccetera, l'orientamento spaziale e temporale, prove di controllo mentale, quindi prove di calcolo all'indietro o altre prove simili, una prova di cosiddetta memoria logica, che in realtà è il cosiddetto breve racconto, cioè viene dato un breve raccontino di un evento fittizio, per lo più con un riferimento, perché meglio rimanere un po' più impresso, ha una connotazione minimamente drammatica. Gli altri brevi racconti vedrete quando farete la statistica neuropsicologica, sono sempre di disgrazie, di qualche guai che è successo, insomma, qualche cosa che colpisce, perché le cose che vanno bene, come sanno i giornalisti, e quindi il classico è di uno straripamento di un fiume con feriti, piuttosto che di una persona che magari è in difficoltà economiche e chiede il prestito dei soldi ai carabinieri o cose del genere. Stravaganti che hanno lo scopo di attirare in una realtà. C'è poi lo spendicifre avanti e indietro, c'è una prova di memoria visiva, coppia di figure geometriche, fatto con figurazioni geometriche, poi rievocazioni, cioè riproduzioni senza avere il modello sotto successivamente, e infine l'apprendimento di coppie di parole, cioè l'esaminatore legge delle coppie di parole, alcune sono abbinate
dal punto di vista semantico, per cui che ne so, nord, sud, o altri invece non sono abbinati, quindi alcuni abbinamenti sono definiti facili, quelli in cui c'è una relazione semantica tra le due parole, alcuni sono definiti difficili quando le due parole non sono semanticamente correlate tra loro. Dopo che l'esaminatore ha dato questa lista di coppie di parole, valuta la rievocazione dando all'esaminatore la prima parola della coppia e chiedendo al soggetto di dire la seconda coppia. E basta, queste sono le sette sottoscale della versione regole. Il punteggio che ottiene la forma 1, ci sono due forme parallele, anche poi ci sono le forme revised che però hanno un'impostazione equivalente, ottiene dei buoni punteggi in tutte queste sottoscale, e il quoziente di memoria complessivo è 122, che è buono. Quindi la sua memoria effettivamente, almeno in questa valutazione specifica, sembra essere adeguata. Però, come voi avete capito, questa scala di memoria, questo protocollo di memoria, l'Alexa Memory, ha un po' i difetti delle scale di intelligenza e quindi valuta relativamente in modo parziale l'apprendimento vero e proprio, cioè solo il breve racconto, la memoria visiva e l'apprendimento di coppie di parole, perché le altre in realtà, le altre scale in realtà hanno più dato conoscenze acquisite, non l'apprendimento di nuove conoscenze, e quindi l'esaminatore approfondisce il discorso della memoria, in particolare il discorso apprendimento di nuove informazioni. Sottopone il paziente a una prova di apprendimento di liste di parole ulteriori, tenendo conto che è vero che c'è la coppia di parole che è una buona che è un buon test, ma indaga soprattutto la capacità associativa, mentre la lista di parole semplice è più quindi è un compito molto più complesso e più sensibile. Usano la prova di apprendimento verbale, il due verbali diretti, appunto consiste in liste di parole. In questa prova effettivamente evidente in modo più specifico una difficoltà di apprendimento verbale che non era evidente nella valutazione con la vecchia memoria. Oltretutto c'è un dato interessante, c'è una irregolarità, diciamo così, nella non sistematicità della rieducazione delle prove successive, cioè nella sostanza, e questo è un dato importante perché è un dato qualitativo di diagnosi differenziale tra il disturbo di memoria della classica sindrome amnesica dei lobi temporali mesiali piuttosto che del diencefalo, nella sindrome amnesica per lesioni, disturbo amnesico per lesioni prefrontali, quello che viene a mancare non è tanto l'apprendimento, che viene raggiunto prima o poi, viene raggiunto con un maggior numero di ripetizioni rispetto al soggetto di controllo, ma viene raggiunto. L'amnesico ha invece grossissime difficoltà anche nelle forme lievi a raggiungere il cosiddetto criterio, cioè a imparare alla fine l'intera lista, mentre invece il paziente frontale ripeti gli eletti e gliela ripeti, prima o poi la impara. Ma l'altro aspetto, oltre al fatto che raggiunge, sia pure tardivamente, il criterio, l'altro aspetto, forse ancora più caratteristico del disturbo di memoria, del paziente prefrontale, è la non sistematicità. Cioè, poniamo una lista di 10 parole, gliela presentate, chiedete la rievocazione e ne ricorda 3. Poi ne ha presentato un'altra volta, ne ricorda 4, dopodiché la presentate per la terza volta, aspettate che arriva 7, 5, va a 2 improvvisamente. Cioè ha un certo livello di acquisizione e poi a un certo punto si ferma, fa addirittura marcia indietro, e ha delle prestazioni quindi molto irregolari, non c'è un incremento progressivo di performance. E questo lo vedremo poi, è una caratteristica molto significativa del disturbo medico da lesione specifica prefrontale. E quindi l'esaminatore sottolinea che in questo paziente c'è questo almeno in misura migliore, c'è questa incongruenza che si manifesta in questo caso più che con una grossa irregolarità, con una stazionarietà incomprensibile, perché guardate, vi leggo la sequenza di errori: al primo tentativo le risposte corrette sono 5, al secondo tentativo rimangono 5, al terzo tentativo diventano 7, al quarto 7, al quinto 7, cioè a un certo punto sembra non apprendere più, malgrado vengano continuamente reiterate le informazioni. Il paziente amnesico tipicamente ha una prestazione diversa, parte bassissimo e poi pian pianino qualcosina acquisisce, non riesce mai a raggiungere magari la completa padronanza della vista, ma la ripetizione lo aiuta. In questo caso la ripetizione sembra quasi molto, molte volte non servire assolutamente a nulla. Esegue poi una scala di intelligenza, una Dexter, una VAIS, una scala dell'intelligenza nella versione di VAIS, la VAIS R, e vi leggo il commento: c'è un rallentamento generalizzato in tutte le prove a tempo, voi sapete molte prove nella scala VAIS sono prevedono diverso punteggio a seconda che venga svolto in certi intervalli di tempo piuttosto che no, e in questo caso appunto risulta penalizzato dagli aspetti temporali. E anche, ma ripeto, le prestazioni in alcune prove di intelligenza verbale inferiori a quello che ci si attende dato il suo livello di istruzione e la sua occupazione. In particolare la prova di somiglianze e differenze. Che differenza c'è tra un albero e un cespuglio? Che differenza c'è tra un nano e un bambino? Tra un autobus e un carro? E così via. Naturalmente il punteggio non valuta solo il fatto che genericamente capisca che c'è una differenza, ma deve essere anche in grado di esplicitare concettualmente la differenza. Quindi è una prova di intelligenza, di astrazione verbale. E vedo poi una prova di fluenza verbale fonemica, cioè quante più parole che iniziano con una certa lettera, F, A e S, e i risultati sono inferiori, in modo chiaro, alle aspettative legate alla sua scolarità e alla sua occupazione. E anche questo, in qualche modo, in accordo con la lesione prefrontale sinistra che è stata presa. Esegue poi una prova di coppia, una prova classica, la coppia della figura complessa di lei. Avete presente come è fatta la figura complessa di lei?
No.
E per fare più fase da vedere, per 10 minuti per descrivere la voce. Ve la dico dopo, intanto che preparo la cosa, vado avanti. E fa un'altra prova di memoria, in questo caso di memoria visuo-spaziale, e in questo caso la prova di memoria visuo-spaziale è il cosiddetto labirinto di Austin, il percorso della miglia. Cosa consiste questo labirinto? Si tratta sostanzialmente di una specie di scacchiera, come quella degli scacchi, quindi una struttura in cui anziché dei quadrati adiacenti ci sono dei dischetti metallici ordinatamente posti, e adesso questa è una semplificazione più ampia, probabilmente. disposti appunto in modo ordinato, in file, in righe e colonne. Questi dischetti metallici sono connessi con un apparato elettrico, tale per cui il soggetto deve, con una sorta di penna a punta metallica, toccare in successione questi dischetti cercando di scoprire un percorso che non è disegnato sulla scacchiera, ma è nella programmazione della scacchiera, come continua la scacchiera, un percorso che lui deve scoprire. Lui deve scoprire partendo da un certo punto di inizio, chiamiamo questo, e arrivare a un certo punto di arrivo. Non sa qual è il percorso che deve fare, lui però comincia a toccare in modo ordinato, partendo da questa, da un punto, da uno stato in poi, e potendo muoversi solo in adiacenza orizzontale o verticale, quindi non può andare in diagonale, può saltare da un punto all'altro, deve tocca gli altri dischetti e se il percorso è giusto, cioè se sta seguendo un percorso giusto, non succede niente. Se invece va su un punto che non fa parte del percorso, dà un suono molto, molto forte, un rumore acustico molto forte, per cui si deve fermare, ricomincia da capo e si presume non ritoccherà più quel dischetto che ha appena toccato, perché fa tesoro del feedback che gli è dato dalla scacchiera. Quindi in qualche modo il meccanismo qual è? Per tentativi ed errori deve scoprire il percorso e deve ricordarsi il feedback che ha. È chiaro che se non si ricorda che quando era arrivato qui e aveva provato a toccare qui qua, aveva suonato, quindi qua non può più andare, lui continua a fare errori e quindi non apprende. Anche qui il concetto che contraddistingue, il concetto che caratterizza il comportamento del soggetto con amnesia, con disturbo di memoria prefrontale, è lo stesso che abbiamo visto prima, e cioè apprende il percorso, gli ci vuole un sacco di tentativi e soprattutto continua, a un certo punto continua a fare gli stessi errori. Sebbene sia arrivato qui, abbia toccato questo dischetto e abbia suonato il dischetto, la volta dopo riprova lì, oppure lo fa tutto quella volta, poi quando deve cominciare da capo, perché ogni volta che si sbaglia si comincia da capo, evidentemente, passati due trial non si ricorda più che qui non doveva toccare e ritocca questo dischetto e quindi così via, continua, diciamo così, a accumulare errori, avendo difficoltà a far tesoro, chiamiamo così, del feedback che la scacchiera mi dà. E quindi impiega parecchie prove, e anche qui l'aspetto interessante è che magari rapidamente arriva a un buon punto, sembra quasi che sia pronto per finire il compito bene, dopodiché si ferma e rimane lì, rimane lì, rimane lì, rimane lì. Vi leggo in questo caso la sequenza che riporta puntualmente l'esaminatore. Al primo tentativo fa 26 errori, al secondo tentativo fa 21 errori, al terzo tentativo fa 7 errori, quindi sembra per niente. Dopodiché al quarto tentativo ne fa 12, quindi fa marcia indietro. Al quinto tentativo fa 6 errori, al sesto tentativo fa 6 errori, al settimo tentativo fa 4 errori, all'ottavo tentativo fa 5 errori, al nono tentativo fa 7 errori. Insomma, arriva al ventunesimo tentativo, fa ancora 3 errori, e poi fa un errore, non è detto che sia sempre lo stesso evidentemente, fino al 32esimo tentativo. Finalmente al 33esimo tentativo l'ho fatto giusto. Non è applicazione di patente amnesico che non arriva magari a farlo tutto giusto, ma arriva fino a un certo punto accumulando progressivamente delle prestazioni sempre migliori, cosa che invece non avviene in questo caso. Quindi anche sul versante non legato all'insieme visionato, nel principio stiamo parlando di un compito non come la lista di parole di memoria verbale, ma di memoria visuospaziale, abbiamo l'evidente di questo interessamento prefrontale. Quindi
Già qui c'è un'informazione importante che è comprensibile se noi pensiamo al ruolo dei lobi prefrontali bilateralmente, cioè al fatto che evidentemente sebbene ci sia una qualche forma di lateralizzazione funzionale legata al linguaggio a sinistra e al viso spaziale a destra, in realtà la modalità con cui i circuiti prefrontali lavorano è molto integrata, tant'è che in un compito viso spaziale questo signore con lesione importante all'emisfero sinistro ha delle cadute che in linea teorica non dovremmo avere. A dimostrazione, ripeto ancora una volta, come questa, come dire, localizzazione emisferica valga relativamente meno in, quando si parla delle funzioni prefrontali. Naturalmente è una disfunzione il fatto che il paziente arrivi a prendere il percorso, cioè quindi un numero un po' elevato di tentativi, ci dice che è una disfunzione residuale, non è una disfunzione grossolana, ma ci dice anche però in modo molto preciso che malgrado la lesione sia lateralizzata a sinistra, gli effetti sono più generalizzati di quanto potremmo ipotizzare dalla localizzazione regionale. E quindi insomma qua sottolinea che sostanzialmente quando arriva al settimo tentativo fa 4 errori, poi ci vogliono altri 25 tentativi per superare questo baratro di 4 errori. Boh. Rimane la prova di lei. Tanto fatemi qualche domanda, tengo in mente. E della parte dei lobi frontali voi avete un programma fatto anche a rispondere, non fatto? No. È fondamentale studiarlo adesso, prima dell'esame. Così almeno. Comunque, leggervi sul Bert Lamas il capitolo Lobi frontali. Saranno 15 identitari, non più. Piccole. Sono piccole. Soprattutto, siccome lo scopo di queste lezioni è principalmente andare sugli aspetti più clinici, non starò a rompervi troppo le scatole sui modelli interpretativi delle disfunzioni frontali che si sono succeduti, in particolare il discorso del sistema attenzionale supervisore, però ve lo studiate lì, perché voglio che quando ne parliamo debba spiegarvelo dall'inizio. Delle esercitazioni con la professoressa Berti, no. Qualche cosa di pratico, di a lezione anche.
Posso vedere dei domani nei video.
Che cosa avete potuto vedere? Così anche.
destinata
Di pazienti afallici italiani o
anosognosia
pazienti afallici inglesi che per molti probabilmente sarà di seguire il paziente normo parlante. Negletti nel stato chiarissimo, gli anosognosi altrettanto chiari, e quindi dopo questa parte magari c'è che se di vedere se c'è qualcosa sui verbali italiani, se riesco, non ve lo prometto. Altro, demente, niente, disturbi, prosomaniotici. Lo dite come se fosse stato assolutamente irrilevante, se non dovesse essere niente, non lo facciamo. Non mi è chiaro se servono o non servono. Interpretabile la parte successiva, quindi anche se voi la utilizzate solo per la memoria dovete necessariamente fare la prova di uso costruttivo. C'è qualche problema? No. È complessa, è difficile, perché come qui non tutti devono farla giusta, perché se si fanno i testi che tutti fanno giusti non si riesce a Allora, cosa fa con la figura compressa di Ray? Alla coppia ottiene un punteggio di 34-36, ma una cattiva organizzazione. Cosa vuol dire cattiva organizzazione? Quando si fanno in alcune prove di uso costruttive, tipicamente con la figura compressa di Ray, ma anche su altre prove equivalenti, cioè c'è una coppia di figura complessa, può essere molto utile, soprattutto in funzione degli occhiali dei pazienti prefrontali, seguire le strategie con cui copia. Cosa vuol dire seguire le strategie? Vuol dire cercare di capire se il soggetto cerca non di copiare, come dire, tratto per tratto in modo molto localizzato, ma se ha una qualche sorta di gestalt di questa figura. Cioè si organizza il percetto in modo tale da aiutare la coppia e soprattutto la rievocazione. In questo caso, per esempio, credo che chiunque di voi non cerca di memorizzare la parte bassa come un trattino verticale, poi uno orizzontale, poi altro, ma come una croce reclinata, così come quell'altra parte sulla sinistra con un'altra croce messa dritta. E così non si ricorderà la parte centrale come un tratto orizzontale affiancato a un altro tratto orizzontale, ma una sorta di rettangolo quasi quadrato con delle diagonali a forma di casa ruotata perché saltetto sul lato di destra, e questo naturalmente ha lo scopo di organizzare sia la fase di copia che poi soprattutto la fase successiva di memorizzazione, perché naturalmente a nessuno di voi viene in mente, ma se ci venisse in mente di memorizzarla tratto per tratto sarebbe difficilissimo, ci viene assolutamente naturale e immediato fare questo tipo di lavoro, anche se senza rendersene conto. Non sempre questo si verifica nei soggetti con patologia cerebrale, in particolare con pazienti frontali. Come ci si accorge che non stanno organizzando mentalmente in questo modo? Nella fase di copia si chiede di utilizzare delle matite di diverso colore in successione da voi programmata, tale per cui poi voi, quando avete la copia fatta con i colori diversi, e vi ricordate naturalmente l'ordine con cui gli avete dato i colori diversi, potete ricostruire come ha pian piano copiato la figura. Per cui vi accorgerete se ha fatto la croce, nel senso che gli date la matita e quando fa quella parte lì, se fa il trattino e poi smette e fa un altro trattino, voi cambiate la matita e vi accorgerete quindi che quando ha fatto la croce non ha percepito la gesta della croce, non ha seguito questa strategia di raggruppamento di informazioni, ma ha eseguito la copia in modo disorganizzato. Quindi dando con una sequenza ordinata dei colori diversi, delle matite di colori diversi, voi poi, quando avete la copia davanti, al di là di valutare la miglior o peggior prestazione in termini di adeguatezza rispetto al modello, potete anche ricostruire e valutare in qualche modo la organizzazione della sua strategia di copia. E in questo caso la copia viene fatta in modo abbastanza corretto, perché sostanzialmente tiene un punteggio alto, 34-36, sto parlando della copia naturalmente, ma dice c'è una cattiva organizzazione nella strategia di copia. La riproduzione memoria infatti mostra 19-36 che è un calo consistente, probabilmente in parte legato a un problema di memoria in senso genetico, ma soprattutto legato a una cattiva strategia di copia che non l'ha aiutato a memorizzare la figura. Questa discrepanza tra la buona prestazione di copia e la caduta nella fase di evocazione ci dice, insieme al dato qualitativo della cattiva organizzazione, che è suggestivo ancora una volta di un problema medico di tipo frontale. Questo è il quadro neuropsicologico alla valutazione che è stata fatta due mesi dall'intervento di svuotamento dell'ematoma. Al paziente viene consigliato di prendere in considerazione le possibili conseguenze negative della sua menomazione prefrontale a livello lavorativo. 8 mesi, c'è la domanda? No. 8 mesi più tardi viene rivalutato e a quel momento aveva ripreso la sua attività lavorativa, quindi aveva, al di là della cautela che era stata data dal neuropsicologo, aveva ripreso la sua occupazione di dirigente di una grande impresa. Si descrisse come un po' cambiato nella sua personalità e rispetto a prima dell'incidente,
e in particolare dice sono meno più rilassato perché sono meno impegnato sul lavoro e più incline a delegare i compiti agli altri. Quindi in qualche modo, almeno nella pratica, c'è l'effetto, c'è una conseguenza di queste disfunzioni che il paziente, se vogliamo, al limite inconsapevolmente ha delegando e essendo meno impegnato sul lavoro. Dice anche di essere più loquace, questo verso di prima, e sostanzialmente dice di non avere particolari problemi dal punto di vista cognitivo, al di là di qualche difficoltà nel ricordare i nomi, e non lamenta soggettivamente disturbi di memoria. Viene rivalutato e naturalmente correttamente viene rivalutato tenendo il più possibile le stesse prove che aveva fatto prima, con la grossa cautela naturalmente che sulle prove di memoria o ci sono versioni parallele oppure non si ridà gli stessi altri, ovviamente. Anche su altre prove sarebbe più opportuno, ma è chiaro che sulle prove di memoria questo è indispensabile. Quindi viene somministrata la forma 2 della Western Memory, forma parallela, e in questo caso ottiene un punteggio ancora elevato, più alto del precedente, era 122 la prima volta, 132 questa seconda valutazione. Tuttavia ci sono ancora delle difficoltà nell'apprendimento, che c'erano già presenti precedentemente, qualche piccola difficoltà nell'apprendimento di coppie di parole quando l'accoppiamento riguarda le cosiddette parole difficili, cioè le due parole non semanticamente correlate. Alla prova di apprendimento di tipo verbale, direi, con le liste di parole, c'è un piccolo miglioramento rispetto alla prima valutazione, ma la prestazione è ancora nettamente inferiore a quella attesa da un uomo che ha la sua scolarità e le sue quel livello lavorativo che ha ancora lì. Il primo tentativo fa 5 errori, il secondo tentativo 7 errori, il terzo tentativo 7 errori, il quarto tentativo, sono corretti, 5, 7, 7 corrette, 10 corrette al quarto, 11 corrette. Il labirinto del labirinto Austin, il corso della Milner, anche qui c'è qualche miglioramento, ma la difficoltà nell'utilizzare il feedback, il feedback dell'errore, è ancora significativa. Al primo tentativo fa 37 errori, al secondo 18, al terzo 15 e così via, all'ottavo arriva a famigerati 4 errori che sono il suo punto migliore all'inizio, dopodiché tira fino al 21esimo con 2, 1, 3, 5 errori e finalmente al 21esimo 0 errori, seguito dal 22esimo tentativo 0 errori. Quindi rispetto alla precedente c'è un miglioramento abbastanza chiaro, ma altrettanto chiaramente persistono delle difficoltà mediche di tipo frontale, che sono ancora presenti a distanza, a questo punto, di 8 mesi dall'operazione. La fluenza verbale fonemica è aumentata in modo relativamente ridotto e rimane sempre con un punteggio patologico, quindi c'è ancora presente una ridotta fluenza fonemica. Infine, la prestazione alla figura complessa di Rey, che viene risomministrata al quale, nella coppia ottiene ancora 34, ma ancora viene notata una cattiva organizzazione della strategia di coppia, e ancora, e anche addirittura nella prova di riproduzione a memoria, che è un punteggio più basso rispetto alla prima valutazione. Per inciso, e ce l'ho qui, la prova di questo signore, proprio di questo signore, è questa, perché ve la faccio vedere, perché è presente anche negli aspetti positivi interessanti e significativi delle caratteristiche frontali. Guardatela, cosa c'è di molto carino che non sarete tutti? E c'è una casettina che lui probabilmente c'ha in mente la prova della forma in casa, ma alla fine l'ha disegnata lì col camino di fumo, poi l'ha cancellata, vedete quella linea sopra ondulata, perché si è reso conto che c'era qualcosa che non andava. E come vedete, impoverita, guardate la croce, non è riprodotta la croce, non è riprodotto un pezzo di croce. Allora, o uno non si ricorda che dice la croce, ma se si ricorda che è organizzata la sua copia, la croce la mette sempre basta, non è che mette un pezzo di croce basta. A riprova della cattiva strategia di cambiare la croce. Quindi questa secondo me è molto caratteristica, perché ci fa vedere uno l'aspetto frontale, in cui uno inclusivamente entra in un concetto che gira nella testa, l'ha toccato dentro, non curante che non c'entrasse nulla. Poi se ne è accorto e quindi ha cancellato. E ha fatto di suo il comino, il fumo e così via. L'altra cosa è la cattiva disorganizzazione, che è ben documentata dal lato, da quella croce là in alto a sinistra, che è molto peculiare e che sicuramente il signore non avrebbe fatto. Ma ripeto, non ci saremmo ricordati che c'era una croce. Nel momento in cui ci ricordiamo questo elemento organizzato, lo mettiamo in queste parti. Ho scritto, così avete qualcosa su cui meditare, cioè scritto proprio ho scritto, al controllo neurochirurgico 2 mesi dopo, il signore espresse una decisa volontà di ritirarsi dal lavoro, dato che non riteneva di potersi mantenere a livello intellettuale di prima dell'incidente. Quindi sembra anche aver acquisito un certo grado di consapevolezza che nel corso del miglioramento, probabilmente anche grazie ai feedback ambientali, ecologici, più che a delle astratte affermazioni di un esaminatore, lo hanno reso più consapevole in qualche modo della sua situazione. Il suo superiore lavorativo, consapevole delle alterazioni lievi ma pervasive causate dalle lesioni frontali, espresse parere favorevole al pensionamento immediato. Ultimo pezzo. Tuttavia, il paziente era deciso a continuare a lanciarsi con il paracadute. Sulle ragioni di questa passione si possono fare sorrelazioni. Per oggi basta così.